Sta per andare in onda Cinevagando, il podcast di cinemio.it. E benvenuti a Cinevagando, il podcast di cinemio.it, podcast di primavera che ci accompagnerà fino a fine di aprile. Io sono Luigi Coccia e insieme a tutta la redazione di Cinevagando vi terrò compagnia per la prossima ora. Innanzitutto un saluto a tutte le radio web che trasmettono il nostro podcast, e so che sono tante. Infatti, oltre a poter scaricare il nostro programma su www.cinemio.it, che è il nostro sito, oppure su iTunes, diverse sono le piattaforme che ci ospitano e che vi permettono di ascoltare uno dei più seguiti podcast sul cinema. Ma prima di cominciare vi ricordo anche che potete comunicare con noi sulla nostra pagina Facebook di Cinemio o direttamente in redazione con la nostra mail, che è info@cinemio.it. Detto questo, veniamo quindi ad iniziare con il nostro sommario. Luca Arcidiacono ci parlerà di Guillermo del Toro, regista, produttore, atteso al cinema con il suo prossimo film. Miyazaki e altri maestri dell'animazione nella rubrica di Chiara Ricci. Francesca Barile continua la storia del cinema italiano con I Musicarelli, tipologia cinematografica degli anni 40. Ed infine, le nostre uscite cinematografiche recensite dalla nostra Antonella Molinaro. Mettetevi comodi, quindi Cinevagando può cominciare. E diamo il benvenuto a Cinevagando, come ogni mese, alla nostra Antonella Molinaro. Ciao Antonella.
Ciao Luigi e ben ritrovati a tutti.
Bene, allora, eccoci di nuovo qui, come dicevo, in questo nuovo podcast per ascoltare insieme a te le uscite, le prossime uscite cinematografiche. Abbiamo diversi film, anzi molti film di cui parlare. Io inizierei proprio da quelli del 21 di questo mese e inizierei proprio da questo film molto simpatico che si chiama Benvenuto Presidente.
Sì, Benvenuto Presidente, che è un film di Riccardo Milani, che è lo stesso regista, per esempio, per chi ha visto la serie Volare, la grande storia, quella di Domenico Modugno, è lo stesso appunto regista di questa serie. E, tra l'altro, un piccolo gossip, Riccardo Milani è il marito di Paola Cortellesi, da cui da poco ha avuto anche una bimba, per cui diciamo, ecco, questa è una parentesi di gossip. E il film vede come protagonisti Claudio Bisio, Kasia Smutniak, tra l'altro ha lavorato già con Riccardo Milani proprio in Volare, Beppe Fiorello, Remo Girone e tanti altri, anche Stefania Sandrelli c'è. E niente, penso che molti abbiano già visto il trailer, perché di questo film se ne parla da un po', parla di questo Giuseppe Garibaldi, che è un uomo che ama la pesca, la compagnia degli amici, è un bibliotecario, tra l'altro anche precario, e a un certo punto si ritrova eletto Presidente della Repubblica. E quindi, strappato a alla sua vita tranquilla, si trova a ricoprire un ruolo per il quale sa di essere inadeguato. Però, tra buon senso e qualche gaffe, riuscirà a fare il suo lavoro forse meglio di tanti altri. È naturale che in questo periodo di, diciamo, crisi politica che sta vivendo l'Italia, è un film che ci sta tutto. Speriamo di poter ridere della politica, perché fino ad ora, devo dire, non c'è stato molto da ridere per quanto riguarda la nostra realtà.
Guarda, hai proprio ragione. Allora andiamo avanti, perché sempre il 21 esce finalmente, attesissimo, il nuovo film di Almodovar.
Sì, Gli amanti passeggeri, il nuovo film di Almodovar, una commedia corale, ci sono tanti attori, però rinchiusi in un luogo, un ambiente chiuso e claustrofobico, che è quello dell'aereo, una situazione di pericolo nel quale si ritrovano questi amanti passeggeri, perché infatti c'è un aereo che per un guasto tecnico ha dei seri problemi e mentre voleggia fra i cieli di Madrid e Toledo cercando un aeroporto per un atterraggio d'emergenza, equipaggio e passeggeri vengono presi un po' dall'ansia, dalla paura e ovviamente succede un po' di tutto. È la classica bailam creativa tipica appunto di Almodovar e tra l'altro troviamo nel cast oltre alle vecchie conoscenze di Almodovar, tra cui per esempio Penelope Cruz, Paz Vega e Antonio Banderas, troviamo nuovi autori, nuovi attori del panorama iberico che appunto ci incuriosiscono. C'è sempre come al solito nei film di Almodovar una grande attenzione cromatica, in questo caso sembra abbondino i grigi, i beige, gli azzurri, il rosso, quindi il classico colore da interno aereo, e da segnalare le musiche che sono di Alberto Iglesias, oltre ovviamente a vari altri pezzi di cui sappiamo che Almodóvar è un amante della musica, quindi ci aspettiamo pezzi molto interessanti.
Bene, e passiamo invece a questo film, anche questo molto atteso, che vede Guillermo del Toro come produttore, che è La Madre.
Sì, è un film che anche questo spagnolo, che vede come protagonista Jessica Chastain. E la storia è abbastanza particolare perché due bambine di cui non si sa nulla per tanti anni vengono ritrovate dopo tanto tempo in una capanna in mezzo a un bosco. Queste bimbe avevano vissuto per tanti anni in questo stato semiselvaggio e ovviamente avranno problemi a riprendersi, però con loro arriva anche qualcun altro e questo ovviamente è il thriller poi del film. La cosa interessante è appunto la partecipazione di Jessica Chastain, che comunque sta avendo un bel po' di successo ultimamente, tra l'altro candidata anche agli Oscar per Zero Dark Thirty, e poi appunto come dicevi tu la produzione di Guillermo del Toro, che ama questi generi abbastanza particolari.
Beh, devo dire che ho avuto l'occasione di vederlo in anteprima e il film merita molto ed è molto suggestivo. Allora, veniamo all'ultimo film di cui parleremo per il 21, che è L'amore inatteso.
Sì, è un film abbastanza particolare perché raramente si parla di religione, anzi di cattolicesimo, proprio della nostra religione cattolica nei film, e questo film è una commedia che vuole giocare con i cliché ed i pregiudizi della Chiesa cattolica. Tra l'altro è tratto da una storia vera, perché è tratto da un libro credo omonimo, no, si chiama Cattolico Anonimo il libro, ed è di Thierry Bizot, che è il marito della regista, che è Anne Jafferi, e appunto è autobiografico il libro, e praticamente racconta la storia di Thierry, che per un problema a scuola di suo figlio si ritrova a partecipare alle catechesi della parrocchia, partito senza nessun interesse, senza convinzione, si ritrova in un mondo che comincia ad interessarlo, e oltre ad interessarlo lui cerca di parlare di questo mondo ai suoi amici, scoprendo appunto, come abbiamo detto, tanti cliché, tanto snobismo per qualcosa che poi in fondo non si conosce. Quindi diciamo, volevo segnalarlo perché è abbastanza particolare e fuori dal comune, soprattutto come tema.
Oh, e veniamo alla settimana del 28 di marzo, apriamo questa nostra conversazione con un ulteriore documentario di Oliver Stone che ci parla di Chavez.
Sì, questo film esce il 27, quindi un giorno prima rispetto alle uscite del 28, e appunto come dicevi tu è un documentario di Oliver Stone proprio in occasione tra l'altro della recente scomparsa di questo presidente venezuelano che ha comunque fatto storia, diciamo, degli ultimi anni.
Oh, proseguiamo con questo strano titolo che è I figli della mezzanotte.
Figli della Mezzanotte, anche questo è un film abbastanza particolare, è della la stessa regista che è stata candidata all'Oscar come miglior film straniero per Water, Deepa Mehta, credo si dica così, ed è un film che è stato definito epico, maestoso, magico, è tratto dal libro I Figli della Mezzanotte, che è stato tradotto in decine di lingue ed è stato un bestseller pluripremiato questo libro. E il film, come il romanzo, ci accompagna in un lungo viaggio che nell'arco di 60 anni racconta l'esistenza di due bambini, di due neonati che nel 1947 vengono scambiati da un'infermiera per permettere appunto all'uno di vivere il destino dell'altro. L'uno infatti è figlio di una donna povera, l'altro invece è un erede di una coppia benestante, quindi le loro vite vengono scambiate e si intrecceranno nel tempo. Questo tema dello scambio sembra ultimamente abbastanza gettonato, l'avevo sentito già per un altro film, però ho detto sembra un film abbastanza particolare, quindi io lo consiglierei.
Sì, sicuramente. Anche l'ultimo film, Viva la libertà di Andò, parla proprio anche dello scambio di questi due fratelli, di cui uno politico. Veniamo invece al prossimo film che è Outing.
Sì, Outing, fidanzati per sbaglio, anche questo dal tema abbastanza particolare, infatti si parla di coppie di fatto, coppie gay di fatto tra l'altro, e il film è di Matteo Vicino e vede come protagonisti Nicolas Vaporidis, Andrea Bosca e poi c'è Massimo Ghini, Claudia Potenza, Giulia Michelini e Camilla Ferranti. La storia è abbastanza particolare perché i due protagonisti, Federico e Riccardo, che sono appunto Vaporidis e Bosca, in realtà non sono gay, ma entrambi hanno problemi lavorativi e scoprono che la regione Puglia offre un finanziamento a sostegno di un'attività imprenditoriale nel campo della moda a coppie di fatto, riservato quindi solo alle coppie di fatto. E quindi loro, pur di ottenere questo finanziamento, si fingono gay, ovviamente tra, diciamo, gli equivoci e i vari incidenti di percorso che ci saranno. Secondo Matteo Vicino, che è appunto il regista, ha È una commedia scorretta che vuole confondere i generi e si rivolge al grande pubblico con un occhio al cinema di qualità, quindi il cinema europeo di qualità. Quindi vedremo quanto si avvicina a questo film italiano che, come sappiamo, diciamo, i registi italiani raramente si allontanano dal loro confine. Quanto si avvicini appunto alla varietà del cinema europeo.
Bene, e andiamo avanti perché esce il nuovo film di Andrew Niccol, che è un autore che io amo moltissimo da Gattaca in poi. Si parla di science fiction e il film si chiama The Host.
Sì, The Host, io diciamo, lo segnalo perché è tratto dal primo romanzo per adulti scritto dall'autrice della saga di Twilight, che è Stephanie Meyer, quindi diciamo Stephanie Meyer cambia completamente registro, sembra cambia appunto completamente registro. Vede come protagonista Saoirse Ronan, che abbiamo visto e apprezzato molto in Amabili Resti, e racconta la storia di una invasione aliena da parte di questi esseri che denominati anime, che lavorano appunto come parassiti usando i corpi degli esseri umani, togliendo loro qualsiasi personalità. Ovviamente gli umani cercano di resistere, quindi c'è questa guerra tra diciamo, gli occupati e i non. E appunto la protagonista Melanie cerca di ribellarsi.
E finiamo la settimana che parte il 28 marzo con un film che si chiama Un giorno devi andare.
Sì, un film di Giorgio Diritti che ricordiamo per i film molto intensi che sono Il vento fa il suo suo giro e L'uomo che verrà. E anche questo è un film molto particolare. Giorgio Diritti ha curato regia, soggetto e sceneggiatura. Infatti, lui stesso racconta che durante un viaggio che aveva fatto per realizzare un documentario in Amazzonia, aveva incontrato tanti europei che avevano deciso di cambiare vita e di vivere lì. E quindi, ispirato da questa esperienza, ha fatto questo film nel quale c'è la protagonista Augusta, che è interpretata da una bravissima Jasmine Trink, che io amo molto, che mette in discussione appunto le certezze sulla quale aveva diciamo, appoggiato la sua vita, sulla quale aveva costruito diciamo, la sua vita, per accompagnare Suor Franca in Amazzonia. E questo viaggio ovviamente la cambierà molto. A proposito, di respiri internazionali, sembra questo qui, sembra un film appunto da un respiro un po' più ampio, quindi spero che sia apprezzato, perché come dicevo, Giorgio Diritti non fa dei film impegnati, ma non sbaglia mai un colpo.
Oh, e veniamo al 4 di aprile, quindi cambiamo proprio mese. Che cosa esce in quella settimana lì?
Allora, io segnalerei Bianca come il latte, Rossa come il sangue, che è un film di Giacomo Campiotti che vede come protagonisti Filippo Sciquitano, il giovane attore che abbiamo apprezzato in Scialla e anche in Un giorno speciale, e Luca Argentero. Anche questo film è tratto da un bestseller, omonimo bestseller di Alessandro D'Avenia. Racconta la storia di Leo, che è un adolescente che innamorato pazzo di Beatrice, non ha però il coraggio di rivelarglielo. Quando però prova ad avvicinarsi alla ragazza, scopre che lei sta vivendo un grande dolore e quindi Leo dovrà cercare di fare delle scelte per appunto aiutare questa ragazza. Da segnalare anche perché nella colonna sonora c'è il singolo dei Modà, Se si potesse non morire, che si è classificato terzo all'ultimo festival di Sanremo, quindi diciamo, c'è anche una musica d'eccezione.
Bene, bene, bene. Allora andiamo avanti e parliamo invece di quest'altro film che si chiama Come un tuono.
Sì, anche questo è un film abbastanza interessante perché vede per la prima volta insieme due pezzi da 40, diciamo, del cinema americano. Sono due giovani attori che si stanno facendo strada ultimamente. Sono Ryan Gosling e Bradley Cooper. Che dire, il titolo deriva tra l'altro dalla frase che viene detta anche nel film: se corri come un fulmine ti schianterai come un tuono. E questo, diciamo, già questa frase è tutto dire, perché fa capire quanto il film non sia poi tanto leggero, ma è appunto un film drammatico. Racconta la storia di Luke, che è appunto interpretato da Ryan Gosling, che è uno stuntman, motociclista, la cui vita viene sconvolta quando incontra la sua ex Romina, tra l'altro interpretata da Eva Mendes, e scopre di essere diventato padre. Luke quindi decide di assumersi le sue responsabilità, ma per recuperare i soldi inizia a rapinare banche, e questo lo porterà a scontrarsi con Avery Cross, che è interpretato da Bradley Cooper ed è un ex poliziotto pronto a tutto pur di incastrarlo. Quindi, come dicevo, sembra un film, un thriller drammatico nel quale vediamo appunto due bravi attori. Speriamo sia una buona, dia un buon risultato, che sia una buona prova per questi due protagonisti.
Oh, e sempre il 4 di aprile esce il film Hitchcock. Devo dire che questo è un po' l'anno di Hitchcock, nel senso che pochi mesi fa è uscito il film per la TV The Bird, per la HBO, che raccontava la storia di Alfred Hitchcock alle prese con il suo film Gli Uccelli e alle prese con la sua attrice Tippi Hedren, e esce invece questa volta il film proprio Hitchcock, che racconta la storia del grande regista interpretato da Anthony Hopkins sul set del film Psycho. Io devo dire che questo film l'ho visto anche questo in anteprima e devo dire che Anthony Hopkins è stupendo nella sua interpretazione ed è molto interessante proprio questo racconto del grande regista legato sia alla passione per la moglie, per Alma Reville, e sia per la protagonista di Psycho. Quindi c'è tutto questo gioco tra le due attrici, l'attrice che protagonista che interpreta la ragazza, che è Scarlett Johansson, e Jessica Biel, insieme ad Helen Mirren, che è la moglie di Hitchcock. Il film uscirà il 4, come dicevamo, e se vuoi dire qualcos'altro, non so più che dire.
No, io ho una curiosità, visto che, dato che l'hai visto, com'è vedere Scarlett Johansson nei panni della grande Janet Leigh, che faceva appunto la Marion Crane di Psycho?
Allora, devo dire che la Johansson non se la cava per niente male. Certamente il ruolo che fu della grande attrice lo abbiamo tutti un po' nella memoria, quindi è difficile un po' immedesimarsi, però regge bene il paragone, insomma.
Ok, non dobbiamo dire altro.
Va bene. No. E passiamo all'ultima settimana che abbiamo preso in considerazione, che è quella dell'11 di aprile, e iniziamo con Ci vediamo domani.
Sì, Ci vediamo domani, che è un'opera prima di Andrea Zaccariello, di cui tra l'altro è anche soggetto e sceneggiatura, e vede come protagonista Enrico Brignano. Enrico Brignano che fa Marcello, che è un quarantenne attratto dalla facile ricchezza, che ridotto sul lastrico decide di andare in Puglia, dove c'è un paese abitato da tantissimi vecchi, e cosa si inventa? Apre un'agenzia di pompe funebri. Peccato che in questo paese pieno di vecchi nessuno muoia, quindi diciamo il povero Marcello si ritroverà un po' in difficoltà. È una commedia che vede tra i protagonisti anche Ricchi Tognazzi, Francesca Einaudi e Giorgia Wurt, ed è girato in Puglia, quindi diciamo che già questo mi avvicina a questo film. La Puglia, tra l'altro, vista da parte del regista come quella di un'Italia ottocentesca, dimenticata dal tempo, dal progresso, dalla cosiddetta modernità. Non so quanto di quello che dice poi sia veramente così in Puglia, perché ormai diciamo sono pochi questi luoghi così lontani dalla modernità, però la Puglia ultimamente sta attraendo molti registi, e di questo siamo contenti, perché vedere i nostri paesaggi è sempre bello.
E esce ancora l'11 il nuovo film di Pappi Corsicato. Stranamente esce anche nel periodo in cui esce Almodovar, di cui è spesso paragonato, e il film si chiama Il volto di un'altra.
Sì, è un film dal tema abbastanza particolare, tra l'altro appunto tu citavi Almodovar, e il film ha più o meno lo stesso tema dell'ultimo film di Almodovar, La pelle che abito. Infatti tratta la storia di Bella, che è interpretata da Laura Chiatti, che è la conduttrice di un famoso programma televisivo sulla chirurgia estetica, appunto. Il chirurgo è Alessandro René, diciamo, interpretato da Alessandro Preziosi, che è tra l'altro suo marito. A un certo punto Bella viene licenziata perché sembra che il suo volto abbia dato vita ad un calo dell'interesse sullo show, e però Bella, infuriata, ha un incidente che la sfigura. E quindi si inventa, René, il marito, si inventa appunto un intervento sul suo volto per farla diventare appunto un'altra. Quindi anche qui la trasfigurazione, il cambio del volto, come quello che è stato la pelle che abito. Spero, penso che, a parte diciamo questa coincidenza, il film sia completamente diverso da quello di Almodovar. Tra l'altro Nelle note di regia, appunto, di Papi Corsicato, leggiamo che è una riflessione sul contemporaneo, cioè quello che affronta appunto i temi che fanno parte del nostro quotidiano, che sono appunto l'uso della chirurgia plastica, i media e la spettacolarizzazione della cronaca. Quindi, diciamo, Papi Corsicato usa questo tema appunto per parlare di realtà molto, molto vicine a noi. Tra i protagonisti abbiamo detto, vediamo Laura Chiatti e Alessandro Preziosi e sono curiosa di vederli insieme perché Laura Chiatti ultimamente sta facendo belle interpretazioni, a differenza invece di Alessandro Preziosi che si è perso un po' per strada in tanti lavori della TV.
Ecco, e dall'Italia ci trasferiamo nella fredda Stoccolma, dove è ambientato il nuovo film di Lasse Hallström, che è L'ipnotista.
Sì, l'ipnotista. Io questo film mi incuriosisce perché è basato anche questo su un bestseller che tra l'altro ha il titolo omonimo, che ha venduto tante copie, 600.000 copie solo in Svezia, ed è sembra sia il primo romanzo da cui saranno tratti una serie di 8 film, tutti ispirati a questo ispettore, Gjola Linna, che vabbè, in questo caso ha un testimone oculare di una carneficina di una famiglia nei sobborghi di Stoccolma. Diciamo, questo testimone è vivo per miracolo, però non può essere interrogato ovviamente in modo convenzionale e l'ispettore cerca di farlo parlare attraverso questo ipnotista. Quindi diciamo il tema anche qui molto particolare, Lars Armstrong non ci ha mai deluso, forse tranne, non me ne vogliano gli amanti del genere, per Acico.
Bene, e dopo un thriller torniamo a una commedia di nuovo italiana che è Sono un pirata, sono un signore.
Sì, una commedia abbastanza particolare, non so, è di Edoardo Tartaglia ed è diciamo, Edoardo Tartaglia è il regista di Ci sta un francese, un inglese e un napoletano, non so se te lo ricordi, però sembra abbia avuto un discreto successo perché è uscito in poche sale, ha avuto una media di incassi per sala decisamente alto. A parte questo, diciamo, lo segnalo perché il tema anche è particolare, perché racconta di 4 italiani che a largo delle coste africane, riuniti casualmente su una stessa barca, vengono rapiti da un gruppo di pirati e ovviamente la situazione diventa abbastanza tragica. Anche in questo caso, leggendo un po' le note di regia appunto di Edoardo Tartaglia, scopriamo che lui si è ispirato davvero ad una storia vera. Sembra che gli sia venuta l'idea del film vedendo un'intervista agli anziani genitori di un uomo che era stato appunto sequestrato al largo dei mari del sud. E ovviamente lui dice in questa nota di regia che nonostante la tragicità della situazione, l'intervista sembrava abbastanza comica e quindi lui ha cercato appunto di riprodurre questo grottesco della situazione nel film.
E finiamo questa lunga carrellata di film in uscita al cinema con Tutto parla di te.
Sì, Tutto parla di te di Alina Marazzi e io lo segnalo perché Alina Marazzi è una regista che fino ad ora ha fatto documentari e si cimenta per la prima volta in un film, però ha avuto abbastanza, cioè ha vinto diversi premi e ha avuto successo con i suoi documentari. Il primo era Un'ora sola ti vorrei, che è il ritratto della madre scomparsa, e tra l'altro menzione speciale della giuria a Locarno. E poi ha realizzato anche Vogliamo anche le rose, che è la storia delle donne della metà degli anni 60, quindi sempre di donne, cioè ha incentrato sempre i suoi lavori sulle donne. Anche in questo caso racconta una storia abbastanza particolare, infatti racconta di Pauline, che tra l'altro è interpretata da una bravissima Charlotte Rampling, che torna a Torino, che è la sua città natale, per la prima volta dopo molti anni e riprende il contatto con un'amica che aveva conosciuto tempo prima e che ora dirige un centro per la maternità. Quindi in questo centro Pauline incontra Emma, che è interpretata da Elena Radonicic, che è in crisi perché appunto soffre della sindrome che molte donne hanno subito dopo aver partorito, e quindi Pauline cercherà appunto di aiutare Emma. Quindi anche in questo caso il tema della donna, tra l'altro il rapporto tra madre e figli, quindi tutti i temi madre e figlia, tutti i temi che Alina Marazzi conosce bene e cerca di mostrare al pubblico con i suoi lavori.
Bene, quindi ora i nostri ascoltatori hanno tutte le coordinate per recarsi al cinema scegliendo il titolo che più gli ispira. E noi ti ringraziamo. So che sei subito di partenza perché inizia, noi siamo in registrata, però inizia domani il Bari International Film Festival, che seguiremo ovviamente nel prossimo podcast. Quindi ti facciamo innanzitutto in bocca al lupo, un buon lavoro. Come sarà questo festival?
Il festival B-Fest quest'anno è appunto, come dicevi tu, dal 16 al 23 marzo. Noi abbiamo registrato in anticipo appunto perché io da domani, dal 16, inizio questa bella, bellissima esperienza. E che dire, io il B-Fest lo seguo ogni anno e ogni anno mi stupisce perché ci sono sempre tanti personaggi che vengono a trovarci. Tanti film da vedere, quindi è sicuramente un'esperienza molto interessante.
Bene, quindi quando ascolterete questo podcast avete già avuto modo di leggere anche i post sulla nostra fanpage di Facebook di Antonella. Quindi, ok, allora noi come sempre ti facciamo un in bocca al lupo e buon lavoro e ci sentiamo per il mese prossimo. Ciao Antonella!
Ciao a tutti.
Allora, eccoci qui come ogni mese in collegamento con la spumeggiante Chiara Ricci. Ciao Chiara!
Ciao Luis e bentrovati a tutti gli ascoltatori del podcast.
Allora, Chiara si occupa per il nostro podcast, per Cinevagando, di tutto ciò che riguarda l'animazione al cinema e non solo. Infatti, oggi scopriremo una piccola sorpresa. Io direi di iniziare subito con i tre cartoni che hai preparato per noi.
Perfetto Luis, e allora iniziamo ad andare in sala e già il 4 aprile Avventure di Zarafa, Giraffa Giramondo. Ed è una produzione francese e belga per la regia di Rémy Besançon e Jean-Christophe Lee. Scusate il mio accento, ma il mio francese non è il massimo. Comunque, questo cartone arriverà nei cinema italiani e sarà distribuito dalla Good Films e della Nexo Digital Film. E questo, intanto, possiamo dire una piccola curiosità, che è un cartone realizzato in 150.000 disegni a mano da una troupe di 250 persone in 8 diversi studi di animazione sparsi per il mondo. E un'altra piccola curiosità è il fatto di avere anche la partecipazione, sia come doppiatore che come cantautore, di Vinicio Capossela, che appunto ha composto la canzone e tema del film. E un'ultima ancora curiosità di questo film è che di questo cartone è che racconta appunto di una storia vera. E vediamo appunto di cosa parla. Siamo nel cuore dell'Africa e all'ombra di un baobab c'è un vecchio saggio che racconta a un gruppo di bambini la storia dell'amicizia tra il piccolo Maki, che ha 10 anni, e Zarafa, che è una giraffa orfana che è stata offerta in dono dal Pascià d'Egitto al re di Francia Carlo X. Siamo nel 1827. Il Beduino Hassan riceve dal Pascià il compito di portare questa giraffa in Francia, ma il piccolo Maki è deciso a fare tutto il possibile, anche a rischiare la propria vita, per affinché questa missione vada all'aria, insomma, che non arrivi a fine, proprio per salvare la giraffa. E così il bimbo Maki affronta questo lungo viaggio dal sud alla Parigi, attraversando Alessandria d'Egitto, Marsiglia e le Alpi, proprio per far sì che questa operazione vada a buon fine, ovviamente la sua, e riportare e mantenere la giraffa nella terra natia. E torniamo anche nelle sale l'11 aprile con il cartone animato spagnolo L'avventura di Taddeo l'esploratore, con la regia di Enrique Gato. E questo film, appunto, di produzione spagnola, ha anche vinto il Goya Award, ovvero l'Oscar spagnolo, come miglior film animato dell'anno, come miglior regia e miglior sceneggiatura. E questo film arriva in Italia grazie alla Eagle Pictures, e dopo aver sbancato i botteghini nelle sale spagnole, dove ha incassato, dal momento della sua uscita, circa 18 milioni di euro. Ed è il protagonista è un personaggio che vagamente si ispira ad Indiana Jones. Ma anche qui andiamo a vedere la trama e abbiamo Tad, che è un muratore e sognatore, il quale per un errore viene scambiato per un archeologo e viene assunto per una pericolosa missione in Perù. Ma con l'aiuto del suo cane Jeff e della bella archeologa Sara e anche del pappagallo muto Belzoni e di una guida peruviana imbrogliona di nome Freddy, Tad si imbarca in un'avventura piena di misteri, proprio per salvare la città degli Incas da un gruppo di malavitosi che sono alla ricerca di antichi tesori. E si continua il 24 aprile, questa volta con un cartone animato giapponese, Kiki consegna a domicilio, con la regia di Hayao Miyazaki. Questo in realtà è un film giapponese del 1989, ed è tratto dall'omonimo romanzo di Eiko Kadono, che nel 1985 è arrivato in Italia con il titolo Le consegne espresse della strega. È edito dall'edizione K, se c'è qualcuno che è amante anche della letteratura e dei romanzi giapponesi. E questo film, questo cartone, è distribuito in Italia dalla Buena Vista Pictures già dal 2002, esclusivamente però per il mercato home video. Poi nel 2010 è stato presentato in una versione sottotitolata con un nuovo adattamento a cura di Gualtiero Cannarsi all'interno del Festival Internazionale del Film di Roma, con il titolo Il servizio consegne della strega, proprio per attenersi di più al romanzo originale. Ma vediamo anche qui la trama. La protagonista è Kiki, che compie 13 anni ed è una streghetta simpatica ma anche un pochino maldestra e pasticciona, parte alla ricerca di una città che sia bagnata dal mare, dove poter svolgere il suo apprendistato, ma in compagnia anche del suo gatto nero parlante Gigi, Kiki arriva nella città di Corico, dove inizia a guadagnarsi da vivere facendo consegne a domicilio a cavallo della sua scopa. Superate alcune difficoltà iniziali, la streghetta, grazie anche ai suoi poteri magici e alla sua conoscenza delle persone che la fanno sentire come a casa, le nuove amicizie, riesce a rendersi anche indipendente, ma ovviamente non tutto fila sempre liscio, i guai sono sempre in agguato, e anche le sorprese sono sempre dietro l'angolo, e quindi anche qui ne avremo da vedere, e probabilmente, visto anche l'essere pasticciona di questa strega, forse ce ne saranno anche da ridere.
Bene, quindi un altro film dalla grande fucina che è lo Studio Ghibli di Miyazaki. Ora invece abbiamo non tanto un film di animazione, ma una cosa particolare. Come l'altra volta avevamo parlato del Cirque du Soleil, no? Abbiamo parlato di questo film al cinema, stavolta parliamo di un grande maestro della pittura al cinema. Di chi si tratta?
Parliamo di un documentario prodotto in Gran Bretagna e che tratta appunto di Manet. Infatti il documentario si chiama ed è stato intitolato Manet, ritratti di vita, uscirà nelle sale l'11 aprile e appunto racconta, comunque grazie alla voce fuori campo di Charles Swartz Smith, che è il direttore generale della Royal Academy of Arts, restando comodamente in poltrona nelle sale, appunto questo direttore racconterà delle 50 opere, tra cui anche alcuni ritratti, che sono stati esposti appunto in questa mostra a Londra. E ci sono state anche molte critiche proprio della mostra, che sono state molto buone, tra cui abbiamo il Times, che ha definito questa mostra una rara opportunità per vedere alcuni dei più raffinati lavori dell'artista. Il Daily Telegraph ha parlato di uno spettacolo indimenticabile, e questa mostra raccoglie più di 50 volti, tra cui anche alcuni contemporanei stessi di Manet, proprio ad esempio come sua moglie, come Antonin Proust, come Zola, Mallarmé e anche Monet. E quindi è anche un'occasione per conoscere più a fondo probabilmente la vita e l'opera di quest'artista, ma anche per vedere appunto la sua arte, come era concepita e anche l'approccio moderno di quest'artista anche rispetto alla vita, alla propria e a quella della sua epoca in cui ha vissuto.
Bene, quindi un esperimento particolare, la pittura al cinema, forse per la prima volta in assoluto, anche se dobbiamo dire che ecco, la pittura fa parte proprio della grande famiglia anche un po' se vuoi dell'animazione, no? Dell'animazione dei disegni proprio animati e dipinti. Allora, noi ti ringraziamo tantissimo, Chiara, anche con te l'appuntamento è per il prossimo mese, per la prossima puntata di Cinevagando e quindi un saluto e a presto.
A presto, Luis, un saluto a tutti e come sempre buon cinema. Alla prossima, ciao ciao!
E prosegue la nostra rassegna sulla storia del cinema con Francesca Barile, che questa volta ci parlerà dei Musicarelli. A te, Francesca.
I Musicarelli sono nati nel decennio precedente. Un esempio è Carosello Napoletano del 1953, che però forse è più musical, vale a dire una commedia in cui i pezzi cantati e ballati sono contestualizzati nella storia. Il Musicarello invece ha una trama distinta dalle canzoni che vengono inserite senza un evidente filo conduttore. In genere il protagonista è un cantante che usa il grande schermo come trampolino o come rampa di lancio per i suoi successi. Dopo Carosello Napoletano, negli anni 50, molti cantanti famosi, come ad esempio Claudio Villa, tentarono di lanciarsi come attori, ma spesso, secondo una moda dell'epoca, venivano doppiati. Le storie interpretate erano di varia natura, tra il drammatico e il genere commedia, e si distinguono per lo più per delle trame esili. Del resto, gli interpreti sono quasi tutti degli attori minori con scarsa attitudine recitativa. Però, tra i Musicarelli migliori, possiamo inserire il film Totò Peppino e la Malafemmina. Strano ma vero, ma in effetti, a ben guardare, il vero protagonista della storia è il cantante Teddy Reno, che infatti all'interno del film canta spesso e volentieri. Totò e Peppino in origine avrebbero dovuto solamente animare dei siparietti comici, ma ovviamente la loro bravura prese il sopravvento, regalando quindi dei pezzi ancora oggi inimitabili. Altri film molto popolari degli anni 50, ispirati a delle celebri canzoni dell'epoca, furono Cerasella, interpretato dalla giovanissima Claudia Mori, Lazzarella e Guaglione, interpretati invece dal futuro Terence Hill, al secolo Mario Girotti. In questi film il cantante occupa uno spazio minore, mentre invece la storia è affidata a degli attori più importanti e più professionali. Nel 1960, infine, ricordiamo Appuntamento ad Ischia, un film interpretato da Mina e Modugno, una storia balneare che ancora oggi è godibilissima. Il grande successo dei Musicarelli arriva però solamente nella metà degli anni 60 e si deve a cantanti come Bobby Solo, Gianni Morandi e Caterina Caselli, che sono spesso affiancati da Laura Efrikian. Da che cosa è determinato ciò? Dal fatto che i cantanti si affermano sempre di più, grazie anche al successo del jukebox che sdogana la musica, e quindi si rende necessario partecipare a dei film al fine di avere un maggiore veicolo pubblicitario. Anche in questi Musicarelli anni 60, che pure ottennero un grandissimo successo di pubblico, la trama è alquanto esile, però grazie all'intervento solido di attori di buona scuola, la storia ne viene rafforzata e quindi ciò contribuisce al successo. Però, dobbiamo a questo punto fermarci e fare un'analisi di tipo sociologico. Nei primi anni 60, Gianni Morandi e Caterina Caselli interpretano delle persone semplici. Morandi è spesso un soldatino, mentre alla Caselli è affidato il ruolo di commessa. Invece, a metà anni 60, la situazione cambia. Quindi il musicarello, guardato ai giorni nostri, potrebbe essere usato come un esempio di storia recente. La protagonista di film accanto ad Albano, ovvero la sua futura consorte Romina, ad esempio, nel film L'oro del mondo, ma anche Nel sole, interpreta il ruolo di una figlia di industriali che frequenta un solido liceo. All'interno della scuola è possibile osservare lo stile scolastico ante 68. Le ragazze indossano tutto il grembiule, mentre gli studenti, generalmente di buona famiglia, indossano la cravatta. Le storie continuano e sono sempre più elaborate, ma inspiegabilmente il musicarello cessa di esistere nei primi anni 70. Solamente a fine decennio Mario Merola riporterà il genere in voga, sdoganando però la cosiddetta sceneggiata, seguito successivamente dai suoi successori, ovvero sia Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio. Negli anni 80 si ritenta con la carta del musicarello e a rifare questo tipo di genere artistico saranno Rettore, ma anche nuovamente Albano con Ex Consort. Purtroppo però trame sempre molto esili e interpretazioni davvero scarse non aiuteranno le sorti del genere.
E ritorna anche Luca Arcidiacono e la sua rubrica sul cinema di genere. Questa volta sotto la lente di ingrandimento, il grande regista e produttore Guglielmo del Toro. A te, Luca.
Ciao Luigi e ciao a tutti amici di Cinemio. Bene, quest'oggi voglio parlarvi più che di tre film che promuovo distinti tra di loro, di tre film che sono in realtà uniti da un unico uomo che sta dietro la macchina da presa, alcune volte in qualità di regista, altre volte in qualità di produttore. In questo caso il personaggio, che è uno tra i miei registi preferiti, ho avuto anche la possibilità di incontrarlo all'ultimo Festival del Cinema di Roma, dove era stato invitato per aver prodotto un film d'animazione, è Guillermo del Toro, ricordato per film come Hellboy ed Hellboy 2, Blade 2, piuttosto che il prossimo in uscita Pacific Rim e ancora Il labirinto del fauno. Il suo stile è uno stile che intanto è un genere che è quello del fantasy dark, un fantasy dark dove però c'è anche una sottostoria di stampo storico molto spesso, come accade nella Spina del Diavolo, lo stesso Labirinto del Fauno. Molto spesso si avvale più che della CG e quindi degli effetti visivi di un cinema molto artigianale, molto basato sul trucco e parrucco, quindi anche di budget non enormi, tranne nei casi in cui sono film comunque molto commerciali come i due Hellboy, piuttosto che Blade 2 o il suo prossimo film, dove invece si avvale di tanta CG. Inoltre moltissimi sono i citazionismi alla mitologia e alla religiosità in opere come La Spina del Diavolo e ancora di più Il Labirinto del Fauno, che sono due film che fanno parte di una trilogia che narra su sfondo surreale le storie, diciamo, alcuni avvenimenti accaduti durante la guerra civile spagnola alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E oggi vi parlo di questo film, Il Labirinto del Fauno, forse il migliore fino ad oggi di Del Toro, un film horror, diciamo un fantasy dark più che horror, e soprattutto di altri due suoi film che ha prodotto soltanto e in alcuni casi cosceneggiato. Perché ve ne parlo e lo nomino? Perché Del Toro, soprattutto dal 2006-2007, ha accostato alla carriera di regista, anche quella di produttore, e ormai è una firma privilegiata nelle produzioni, perché quando produce lui è una sicurezza. I suoi film sono dei film a tinte thriller, ma che sono prevalentemente dark horror. Sono dei film che hanno delle linee surrealiste assolutamente sublimi, che non si avvalgono di molta CGI nella narrazione della storia, almeno in alcuni casi, e che soprattutto hanno uno stile narrativo molto riconoscibile della firma di Del Toro, quale è quello del rapporto tra madre e figlio, il rapporto che a volte è possessivo, ossessivo, altre volte è solo amorevole. Il primo film di cui vi parlo è l'ultimo che Del Toro presenta e produce, ed è in questi giorni nelle sale. Io ho avuto la possibilità di vederlo in anteprima, ed è La Madre, dell'esordiente Andreas Muschietti, ed è un film che è tratto da un cortometraggio diretto dallo stesso Muschietti. È piaciuto a Del Toro, ha deciso di produrlo. Il secondo film che produce Del Toro, girato in lingua inglese, mentre gli altri erano girati in lingua spagnola, ed ha un budget medio alto, con protagonista la nominata all'Oscar per Zero Dark Thirty di Catherine Bigelow, Jessica Chastain, in questo caso more, non più bionda. Tra l'altro, tra virgolette, io speravo che lo vincesse lei l'Oscar come miglior attrice. Comunque, tolto questo, il film appunto narra in una doppia strada, una positiva e una negativa, l'amore che una madre ha per un figlio. Da una parte, una madre che è stata privata in un certo senso, per colpa sua, ma non solo, dell'amore del figlio, e che quindi va alla ricerca ossessiva di un figlio da amare, e dall'altra parte invece una donna che non vuole assolutamente avere quel tipo di responsabilità, che si ritrova però ad averla, come già accaduto in un altro film prodotto da Del Toro, che era Non avere paura del buio. In quel caso era Katie Holmes la protagonista, che si ritrova appunto ad avere un figlio, in questo caso due, e pian piano scopre di avere quell'amore materno, anche se i figli non sono biologicamente suoi, e quindi riscopre una parte di se stessa che non pensava potesse esistere. Quindi più o meno sono poi queste le trame della maggior parte dei film prodotti da Del Toro, e anche in questo caso non si smentisce, sicuramente anche partecipato in cabina di regia accanto all'esordiente. Forse questa volta c'è qualche buco di sceneggiatura, è un po' troppo CGI usata all'interno del film rispetto al passato, forse per sopperire alcune mancanze in sceneggiatura, anche se comunque il prodotto è molto molto buono, perché riesce a inserire la suspense, riesce ad essere un horror che però cade a volte anche in tinte più thriller, riesce a anche ad essere quasi un horror da già visto, che però poi si riscopre grazie a uno stile registico attento, minuzioso, e in alcuni casi anche, non dico originale, ma quasi. Quindi comunque un esordio sicuramente ottimo per il regista Andrea Muschietti. Un altro film che invece produce Del Toro, il primo film che produce che non è diretto da lui e che comunque ha un budget, diciamo, medio-alto, è The Orphanage del 2007 di un altro esordiente, Joan Antonio Bayona, anche lui passato per gli ultimi Oscar con The Impossible, con protagonista Ewan McGregor e Naomi Watts. In questo caso abbiamo una regia molto importante, perché lo stile di Bayona è riconoscibilissimo anche nella seconda sua opera appena uscita. Ha uno stile raffinato, profondo, nella storia di questa madre alla ricerca di un figlio scomparso improvvisamente. I luoghi sono molto pochi, l'attenzione è molto concentrata, c'è molta suspense, e anche laddove ci sono dei piccoli buchi di sceneggiatura, delle piccole perplessità, il tutto è condensato invece nell'interpretazione magistrale di Belén Rueda, grande attrice spagnola, che inserisce nel suo personaggio una psicologia che probabilmente non era del tutto espletata nella sceneggiatura, ma che lei riesce invece a portare magistralmente sullo schermo, bucandolo totalmente. In questo caso il CG è quasi del tutto inesistente, il surreale si commisura all'horror e al thriller in modo assolutamente ottimale, in alcuni casi si toccano delle note grottesche che sono stupefacenti, e questo stupefacente questo film diventa una piccola perla sicuramente nel panorama del film di genere spagnolo. Terzo film, appunto, quello invece diretto da Del Toro, sicuramente il migliore del diretto da lui, uno tra i miei 10 film preferiti, ed è Il labirinto del fauno. Il labirinto del fauno vince 3 premi Oscar, miglior fotografia, trucco, scenografia. È un film che Del Toro fa tra il primo e il secondo Hellboy e che gli porterà poi, grazie a questo successo, molta più capacità decisionale nel secondo Hellboy, che sicuramente è molto più autoriale rispetto al primo. Importante in questo film perché intanto è il secondo capitolo di questa trilogia sulla guerra civile spagnola dopo La spina del diavolo, che sicuramente era un budget molto minore, Del Toro ancora non era molto conosciuto. Questa volta invece il budget è più alto, ma non tanto, infatti c'è pochissima CG e tutto è basato soprattutto sul trucco, il parrucco, i costumi, grazie a Duncan Johnson e alle sue doppie interpretazioni dei personaggi forse più iconici della storia, che sono il fauno del titolo e l'uomo pallido, molto mitologico, che si insomma incontra durante la storia. Infatti tantissimi sono i richiami mitologici e biblici all'interno della storia, che poi si ritrovano anche in parte nel secondo Hellboy. Scusate, non sto tanto bene oggi. E al di là di questo, appunto, Del Toro segna un fantasy dark assolutamente autoriale, che riesce a raccontare una favola, la storia del controllo anche di Franco sulla Spagna durante gli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale, ma è anche un film gotico che si interseca in un tessuto narrativo assolutamente sublime, con personaggi che diventano subito iconici dal primo frame, sia quelli appunto già citati, tra cui il fauno e altri, sia la piccola ed ingenua protagonista Ofelia, che poi ha anche una crescita, è anche una storia di formazione dall'inizio della storia appunto alla sua conclusione, e quindi Del Toro crea quasi un mondo altro in cui poter trovare la pace, la serenità, potersi rifugiare dagli orrori, dalle paure, dai dubbi, dalle incertezze del mondo reale. Quindi questi sono i 3 film di cui oggi ho voluto parlare. Del Toro sicuramente è un regista da segnalare, da scoprire, da rivedere, sia nei casi in cui produce che nei casi in cui dirige, e anche quando dirige, sia quando fa opere commerciali e sia quando fa opere assolutamente autoriali. Al di là di tutto, The Orphanage e Il labirinto del fauno non potete non vederli, sono dei film eccezionali. I 2 film che boccio invece si discostano da questa linea fantasy dark e torno ancora una volta a Dario Argento. Ne avevo parlato già la volta scorsa, l'ho nominato diverse volte. Mesi fa usciva il suo ultimo film, novembre 2012 usciva Dracula 3D. Io non, per un motivo o per un altro, non sono riuscito a vederlo. Un paio di settimane fa ho trovato una sala che stranamente ancora lo proiettava, e quindi mi sono subito catapultato e insieme ad altre 2 persone in sala ho visto quest'opera. È passata da Cannes, è stata distrutta dalla critica e dal pubblico sia a Cannes che poi nel resto del mondo, tra cui l'Italia, a ben vedere, perché l'ultimo film di Dario Argento vuole essere una seriosa ricostruzione delle origini del personaggio di Bram Stoker, ma risulta praticamente una mera e lontanissima imitazione, dove i tanti viaggi dei protagonisti vengono riuniti in un unico paesino, su cui primeggia il gotico del castello contro a un paesino diviso tra ambienti fiabeschi e ambienti western, con una fotografia del tutto assente, totalmente doppiato, con tra l'altro un pessimo equilibrio tra i doppiatori professionisti e quelli invece mediocri, tra cui ovviamente spicca ancora Asia Argento, con un eccesso di nudità in alcuni casi non motivata, e dove il personaggio minore finisce per essere appunto lo stesso Dracula, praticamente. Van Helsing ricorda molto l'Anthony Hopkins che interpretava lo stesso personaggio nel film di Coppola, e forse il film di Coppola è quello che più a cui più vuole avvicinarsi Dario Argento, e invece finisce per essere l'esatto opposto. Non c'è suspense, splatter al minimo, lo stile di Argento cerca di esserci in alcune decisioni registiche, ma alla fine non resta nulla, resta tutto molto superficiale, un richiamo a frasi importanti di altre versioni di Dracula del passato che poteva sicuramente evitarsi, una sceneggiatura debolissima e personaggi che si dimenticano facilmente. Quindi alla fine la domanda è: c'era bisogno effettivamente, si sentiva l'esigenza di un'ennesima trasposizione di questo film? No, ma soprattutto Dario Argento, dopo i tanti errori nel passato, nell'ultimo passato, tra cui appunto La Terza Madre, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, aveva bisogno di fare questo film che comunque già dall'incipit era lontanissimo dai suoi thriller a metà tra suspense e soggettive del villain di turno? Ancora una volta no. Quindi perché fare una cosa del genere, che è sicuramente già a prescindere vintage, che già a prescindere di serie B, e che sicuramente non può con i capolavori già del passato superarli? A voi la risposta. Non voglio affogarmi più in Dario Argento, spero di non parlarne più, insomma, non riesco più a decifrare i motivi delle sue scelte. Infine, un film che si allontana da comunque questi registi importanti, un film di Karin Kusama, il suo primo horror, nel 2009 esce Jennifer's Body, un film scritto dal premio Oscar per Juno Diablo Cody, che dopo l'idea importante e in effetti brillante di Juno decide di tornare a scrivere una nuova opera, stavolta un teen horror che vuole fare parodia sul genere di cui parla, ma che finisce per esserne vittima e perdersi nella mediocrità di questo sottogenere, senza creare paure e senza aggiungere praticamente nulla di nuovo. Protagonista la sensuale, affascinante, sexy e mediocre Megan Fox, che facilmente concentra l'attenzione su di lei, non è difficile, e con accanto invece la più brava ma comunque bella collega Amanda Seyfried. Peccato che il film pecchi principalmente di sceneggiatura, molto meno invece, molto minore rispetto a Juno, e pecchi anche nella regia, perché la regista Kusama è il suo primo horror e non è sicuramente il genere forte per lei. Il film diventa solo un film divertente, goliardico, tra piccole star di cinema e piccole star televisive, con qualche citazione, qualche interessante dialogo, ma in realtà nulla di più. Divertono alcune scene, la fotografia, insomma, si perde qua e là, c'è un voluto richiamo al dark, anche a un certo tipo di musica metal, punk, eccetera, eccetera, però la costruzione alla fine è molto giocata sul voler ricreare, appunto parodiare sui teen movie, e finisce per essere invece uno di loro e non aggiungere nulla al genere. Quindi questi, scusami ancora per la tosse, purtroppo non sto benissimo, questi sono i film di cui ho deciso di parlare oggi. Guillermo del Toro, appunto, seguitelo assolutamente, se non lo conoscete ricercatelo, sia per le produzioni che per la regia, e evitate naturalmente l'ultimo Dario Argento e poi questo Jennifer's Body, giusto per goliardia. Vedetelo se non l'avete già fatto, se no insomma lo potete evitare tranquillamente. Ti saluto tanto ancora Luigi, e a tutti gli amici di Cinemio auguro una buona e senerissima Pasqua. Ciao.
Avete ascoltato Cinevagando, il podcast di cinemio.it. E finisce qui anche Cinevagando di questo mese, di aprile. Noi vi diamo appuntamento per la prossima puntata al 18 di aprile. Vi auguriamo una buona Pasqua al cinema, ovviamente, e vi lasciamo con la nostra frase cinematografica del mese, che dice: nulla è più necessario del superfluo. Giustino Durano in La vita è bella. Buona Pasqua e buon cinema a tutti!